il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il limite dei 30 all'ora deve tornare ad essere un'eccezione, un progetto già controverso del consigliere federale Albert Rösti. L'allerta canicola su delle Alpi, valida da oggi a mezzogiorno, è già stata prolungata almeno fino a mercoledì 2 luglio. Philippe Mathias Bregui, 46 anni vallesano, avremo un ritratto del nuovo presidente del centro che verrà eletto domani dall'Assemblea. Ricongiungimenti familiari, la Germania li sospende per 2 anni per alcune categorie di profughi. 30 km orari sulle strade svizzere, il responsabile dei trasporti Albert Rösti frena e avrebbe già pronta un'ordinanza per limitarne l'attuazione. La decisione non sarebbe così soggetta a possibili referendum. Per le associazioni degli automobilisti è un approccio sensato, per quelle ambientaliste invece un attacco alla democrazia e alla sicurezza stradale. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
I 30 km orari devono restare un'eccezione in tutto il paese, la regola sono i 50. Ricerche giornalistiche anticipano questa mossa del responsabile del Dipartimento dei Trasporti, Albert Rösti, che intenderebbe agire tramite ordinanza, escludendo così la possibilità di un referendum, visto che non ci sarebbe una modifica di legge. Bruno Storni, consigliere nazionale del PS, membro della Commissione dei Trasporti e presidente dell'Associazione Traffico e Ambiente.
Un po' di preoccupazione perché si vuole in fondo bloccare quello che molti comuni e città stanno portando avanti. Queste zone 30, queste città 30, ci sono già Friburgo, Zurigo, Berna, e funzionano benissimo e quindi un minimo di autonomia deve essere garantito.
Già il Parlamento aveva però approvato nel 2021 una mozione che prevedeva che i 50 km orari nei centri abitati fossero una norma vincolante per le strade definite orientate al traffico, il tutto con poche eccezioni, come gli edifici scolastici, mentre il limite di velocità di 30 km orari è da applicare solo su strade nelle aree residenziali. Le associazioni degli automobilisti accolgono con favore l'approccio di Rösti. I 30 km orari vengono infatti in alcuni luoghi definiti causa dello spostamento del traffico dagli assi principali a quelli in zone residenziali. La misura inoltre non intaccherebbe le autonomie dei comuni su strade prettamente residenziali o sui percorsi scolastici. Non così però per le associazioni di difesa dell'ambiente. Ancora Bruno Storni.
Dalla sicurezza, dalla qualità di vita, nessuno torna indietro quando l'ha applicato. Quindi è provato che queste strade a 30 all'ora funzionano benissimo. Bisogna cercare un'altra via per rimetterlo nella legge. Il problema è veramente sentito e sarebbe inopportuno andare nella direzione nella quale sta andando il Consiglio federale.
Secondo la portavoce del Dipartimento dei Trasporti e dell'Ambiente, il Consiglio federale discuterà però la proposta tra fine agosto e inizio settembre, dopo consultazione con vari uffici federali competenti, per introdurre in modo più veloce la modifica voluta da Rösti.
Il periodo di caldo particolarmente intenso che sta interessando la Svizzera italiana non si estinguerà in fretta. Meteo Svizzera infatti ha prolungato fino alla sera di mercoledì 2 luglio l'allerta canicola al grado 3. Il grado 3 indica periodo pericolo marcato, quando cioè ci sono temperature medie superiori ai 25 gradi per almeno 3 giorni consecutivi ed è valido al di sotto degli 800 metri di altitudine. Nel frattempo il Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino ha emanato delle raccomandazioni a protezione della popolazione, sottolineando che la calura può influire sulla salute di tutti. Le raccomandazioni sono quelle classiche, fra le altre bere molto, evitare le bevande alcoliche, gli sforzi fisici nelle ore più calde della giornata e attivare le misure di protezione sul lavoro. A Zurigo ieri sera è caduta una scelta probabilmente decisiva per la corsa alla carica di sindaco, per la quale si voterà la prossima primavera. E c'era attesa perché il Partito Socialista si è ritrovato di fronte a un dilemma: optare per l'uomo dell'establishment oppure azzardare una scelta coraggiosa con una giovane candidata che incarna la diversità tanto cara al partito. La risposta dei delegati è stata chiara: niente esperimenti, si punta sull'uomo forte. E ce ne parla da Zurigo Gianluca Algiati.
Rafael Golta, 49enne, municipale in carica da 12 anni, è l'erede designato dai delegati socialisti alla successione di Corinne Mauch. La sua elezione la prossima primavera appare poco più di una formalità, con una città da più di 30 anni governata da un sindaco o una sindaca socialista. Ma a dare un po' di pepe alla corsa interna al partito ci ha pensato nelle scorse settimane una candidata in attesa, Mandy Abou-Chouaq, un profilo agli antipodi rispetto a quello di Golta, esperto, solido ma poco appariscente lui, giovane, solare ma priva di grande esperienza politica lei. Nata in Sudan e fuggita da piccola con i genitori in Svizzera, Mandy Abou-Chouaq è assistente sociale, attivista per i diritti delle donne, ma da soli 2 anni nel Parlamento cantonale. Tra i delegati c'è chi avrebbe voluto una scelta coraggiosa. Così non sarà. La sua candidatura ha messo di fronte a un bivio il partito che a Zurigo ha fatto della lotta per la diversità una bandiera, ma alla fine il risultato è stato chiaro. Per Mandy Abou-Chouaq bisogna saper perdere, e la sconfitta è stata doppia perché la 35enne non è nemmeno stata nominata quale candidata a un posto in municipio. I delegati le hanno preferito 2 esponenti dal profilo classico. Si punta sul sicuro in casa socialista. Non è ancora tempo di una figlia dell'immigrazione alla testa della principale città svizzera.
E ora parliamo del futuro presidente del centro. Candidato unico per la successione di Gerhard Pfister, il 46enne vallesano Philippe Mathias Bregui verrà eletto domani a Berna dall'Assemblea dei delegati del partito. Da molti descritto come politico brillante, c'è curiosità sulla linea che adotterà il partito sotto la sua presidenza. Il ritratto di Philippe Bregui è del nostro corrispondente a Berna, Giampaolo Driussi.
Dici Bregui, dici vallese, e ad almeno una generazione viene in mente un certo Georges Bregui, originario di Raron, ex centrocampista della nazionale svizzera di calcio che su punizione segnò il primo gol dei mondiali 1994 negli Stati Uniti. C'è però anche un altro famoso vallesano che di cognome fa Bregui, di 20 anni più giovane, cresciuto a Natters, a una 20 chilometri di distanza. Pure lui ama il calcio, anche se molto meno praticato, ma soprattutto anche il suo ruolo è al centro di un campo, quello della politica federale.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen.
È Philippe Mathias Bregui, il successore di Gerhard Pfister alla presidenza del centro. Politico di razza, capogruppo alle Camere federali dal 2021, dal consigliere nazionale ticinese Giorgio Fogno viene così descritto.
Un politico capace di leggere le situazioni, capace di interpretare le dinamiche all'interno di Palazzo Federale ed è una persona anche molto capace di creare delle relazioni, è aperta anche a posizioni diverse dalle sue. L'ho trovato anche un mediatore, nel senso che è stato capace di unire le varie sensibilità all'interno della nostra frazione.
La capacità di tenere unito non solo il gruppo parlamentare, ma anche il partito, è una necessità per il centro, anche e soprattutto dopo il fagocitamento del Partito Borghese Democratico. C'è poi la questione identitaria da curare, un'identità non più di parrocchia, in tutti i sensi, che vuole superare le dinamiche sinistra-destra per scegliere la soluzione migliore per i cittadini. All'UDC, che parla di approccio ondivago, non piace però vedere il centro allearsi con la sinistra, come è stato il caso per qualche tema di carattere sociale. Michel Buffat, democentrista che con Bregui siede in 2 commissioni, dice comunque di aver sempre lavorato bene col capogruppo del centro, anche perché ben preparato sui temi.
Travailleur, il connaît bien les sujets, il sait les défendre, il a une bonne vision politique. Non, c'est quelqu'un d'assez agréable à travailler avec lui.
In Parlamento non è propriamente intellegibile, dice il copresidente del PS Cédric Vermouth. Sui temi economici rappresenta una chiara linea borghese, su altri argomenti abbiamo provato a collaborare, ma poi alcune idee sono naufragate all'interno del gruppo del centro. Non mi è ancora chiaro dove andrà il partito sotto la sua presidenza. Di sicuro, se c'è un'area in cui collocare Philippe Mathias Bregui è quella del centrodestra. Su un punto, il futuro presidente del centro è profilato la difesa delle minoranze linguistiche. Come quando, dando pure sfoggio di capacità umoristiche, si prese simpaticamente gioco di una mozione che chiedeva l'introduzione dello svizzero tedesco durante i dibattiti parlamentari, leggendo un vecchio testo in un incomprensibile dialetto delle sue parti.
Va pas. In Germania questa mattina il Parlamento ha deciso di sospendere per 2 anni il diritto al ricongiungimento familiare per una parte dei rifugiati accolti nel paese. In questa categoria rientrano molti siriani che vivono in Germania. Il provvedimento è stato accolto dai partiti al governo, cristiano-democratici e socialdemocratici, ma anche dall'estrema destra dell'AfD all'opposizione. Riferisce da Berlino Walter Raue.
Secondo il disegno di legge approvato questa mattina dal Parlamento federale, i ricongiungimenti familiari per i profughi con un permesso di soggiorno sussidiario in Germania verranno sospesi per la durata di 2 anni. Il provvedimento riguarda circa 380.000 rifugiati, provenienti soprattutto dalla Siria e in possesso solo di un permesso di soggiorno provvisorio nel paese. A loro la Germania concedeva finora solo un contingente di 12.000 ricongiungimenti familiari all'anno. Questi sono stati ora sospesi per permettere ai centri di accoglienza e ai comuni tedeschi di smaltire e gestire meglio l'alto numero di presenze dei rifugiati. Molte associazioni umanitarie, i Verdi e i postcomunisti della Linke hanno criticato l'ennesimo giro di vite del governo di grande coalizione in tema di migrazione. La sospensione dei ricongiungimenti familiari ostacolerebbe il processo di integrazione dei profughi nella società tedesca e violerebbe i diritti umani. Ma la maggioranza dei cittadini sembra pensarla diversamente. Secondo un nuovo sondaggio, il 57% dei tedeschi è soddisfatto con l'operato del governo guidato dal cancelliere cristiano-democratico Friedrich Merz. La sospensione dei ricongiungimenti familiari viene giudicata invece positivamente dal 60% degli intervistati.
E sempre in Germania il salario minimo verrà alzato in 2 tappe per raggiungere 14,60 euro all'ora entro il 2027. Lo ha deciso questa mattina la commissione paritetica composta da sindacati e padronato. I 14,60 euro all'ora sono il salario minimo lordo da cui verranno trattenuti i contributi sociali. Anche se i sindacati puntavano più in alto, il compromesso raggiunto aumenta di quasi 2 euro il salario minimo legale, valido in tutta la Germania per tutte le categorie professionali. Nessun ginecologo nel raggio di 30 chilometri, nessuno specialista se non a 1 ora di auto. In Francia li chiamano deserti sanitari. Il governo ha identificato 151 zone del paese dove la carenza di medici è particolarmente acuta e ha trovato una soluzione. Vediamo quale nel contributo da Parigi di Alessandro Grandesso.
La Creuse, Lyon, il Gers, il Tarn sono alcuni di quei territori finiti negli ultimi anni in una sorta di vuoto sanitario dove c'è penuria di medici di base, costringendo i pazienti a lunghi spostamenti per semplici visite di routine, spingendone altri, soprattutto anziani, a rinunciare persino alle cure. Un fenomeno che contribuisce poi al disfacimento del tessuto economico e sociale di alcuni dipartimenti cui il governo francese intende mettere freno. Così da settembre i medici dei centri abitati più attrezzati in termini sanitari dovranno recarsi per 2 giorni al mese nei cosiddetti deserti medicali individuati dal ministro della sanità, una carta che riguarda almeno 2,5 milioni di persone, il 4% della popolazione. In attesa che la riforma approdi in autunno alla Camera, i medici saranno coinvolti inizialmente su base volontaria con incentivi finanziari, ma in prospettiva il servizio potrebbe diventare obbligatorio in un sistema più orchestrato che coinvolga pure i medici specialisti, facilitando inoltre il trasferimento definitivo di quelli di famiglia con benefit di vario tipo. Nel frattempo è stato semplificato anche l'accesso alle facoltà di medicina per limitare la fuga all'estero degli studenti, che però, come il sindacato dei giovani medici, contestano già l'idea di una riforma che neghi loro la libertà di scegliere in futuro il luogo dove esercitare il proprio mestiere.
Oggi i mercati finanziari stanno salutando positivamente i segnali di distensione che arrivano sul fronte della guerra commerciale che sta condizionando il mondo dell'economia. Sul fronte dazi si lavora per trovare migliori accordi per tutti e anche le tensioni tra Cina e Stati Uniti si stanno allentando. Per entrare nei dettagli di questo clima apparentemente rasserenato, sentiamo Marzio Minoli.
Il prossimo 9 luglio dovrebbero entrare in vigore i dazi commerciali annunciati da Donald Trump lo scorso 2 aprile. Attualmente questi dazi sono al 10%, ma potrebbero raddoppiare, se non peggio, per molti paesi. A Washington si sta lavorando alacremente per trovare degli accordi con i maggiori partner commerciali per evitare che queste imposte doganali entrino in vigore, perlomeno nella misura annunciata. Alla Svizzera, per esempio, toccherebbe un'aliquota del 31% sui prodotti esportati negli Stati Uniti. Da più parti, Svizzera compresa, c'è ottimismo sul fatto che si riescano a concludere molti accordi prima del 9 luglio, ma quello che sta piacendo ai mercati è anche la possibilità che, se non si dovessero firmare queste intese in tempo utile, si sposterebbe ulteriormente la scadenza, dando quindi alle parti più tempo per negoziare. Ma a sostenere i mercati anche l'annuncio delle scorse ore di un accordo tra Stati Uniti e Cina. Pechino approverà le esportazioni di terre rare verso Washington, in cambio otterrà la cancellazione delle misure restrittive in ambito tecnologico. Borse dunque che questa mattina appaiono toniche, con i listini che guadagnano fino all'1%, a rendere il clima odierno positivo anche il prezzo del petrolio, da una settimana stabilmente sotto i $70, elemento che al momento sta scongiurando i pericoli inflazionistici che erano tornati prepotentemente alla ribalta.
Al centro dell'accordo fra Cina e Stati Uniti ci sono dunque le terre rare cruciali per l'industria dell'elettronica e della difesa. La Cina si è impegnata ad accelerare le spedizioni di queste risorse, ma nel frattempo mette sempre più sotto controllo le aziende e gli esperti di settore. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti da Taipei.
Meno restrizioni alle spedizioni verso l'esterno, più controllo sul settore all'interno. Le terre rare sono il centro della competizione tra Stati Uniti e Cina, nonché la principale arma negoziale a favore di Pechino. Nelle scorse ore il governo cinese ha confermato che approverà le domande di esportazione di terre rare verso gli Stati Uniti. In cambio, Washington dovrà revocare una serie di restrizioni all'export di software e tecnologia verso Pechino. La Cina produce il 90% dei magneti a base di terre rare più potenti al mondo, componenti fondamentali per elettronica, tecnologia verde, ma anche armi e jet militari. Negli scorsi mesi la Cina ha introdotto una serie di controlli aggiuntivi in risposta ai dazi di Donald Trump, mettendo in crisi la produzione di diverse industrie. Ed è questo il cuore della battaglia commerciale, che con questa intesa trova una tregua. Ma all'interno la Cina stringe pesantemente i controlli sul settore. Il governo ha ordinato alle aziende di terre rare, in larga parte nazionalizzate, di fornire elenchi completi dei dipendenti con competenze tecniche. L'obiettivo è sviluppare un catalogo ufficiale dei cittadini con conoscenze del settore e monitorarli per assicurarsi che non viaggino all'estero a rivelare segreti. Ad alcuni di loro, secondo il Wall Street Journal, sarebbe addirittura stato chiesto di consegnare i passaporti alle aziende o le autorità per evitare viaggi non autorizzati. La mossa segue l'introduzione di un sistema di tracciabilità a livello nazionale, mirato a far sì che le autorità siano a conoscenza dei movimenti di ogni grammo di terre rare. Pronte dunque a interrompere nuovamente il flusso in qualsiasi momento, qualora i rapporti con gli Stati Uniti o con altri paesi tornino a essere conflittuali.
E ora la notizia di un lutto nel mondo della cultura e dello spettacolo. Boris Claudio Schifrin, detto Lalo, compositore argentino del tema di Mission Impossible e di oltre 100 colonne sonore per film, è morto ieri a Los Angeles all'età di 93 anni. Ripercorriamo i suoi grandi successi con Valentina Benzi.
Descritto come il brano più contagioso mai ascoltato da orecchie mortali, il tema di Mission Impossible fece entrare il compositore Lalo Schifrin nell'Olimpo della storia della musica da film. Una vita lunghissima la sua, costellata da grandi successi. Nato il 21 giugno 1932 da una famiglia ebrea di Buenos Aires, dove il padre era il primo violino dell'orchestra filarmonica, Schifrin ricevette una formazione classica, oltre a studiare legge. A 20 anni ottenne una borsa di studio al Conservatorio di Parigi e di notte suonava jazz nei locali club. Nel 1955, in duo con Astor Piazzolla, Lalo Schifrin rappresentò il suo paese al Festival Internazionale del Jazz di Parigi. Tornò in Argentina e formò una band. Dizzy Gillespie lo ascoltò esibirsi e gli chiese di trasferirsi negli Stati Uniti e diventare il suo pianista, arrangiatore e compositore. Schifrin si muoveva con disinvoltura fra tutti i generi, abilità che gli permise di sviluppare una carriera di compositore di musica da film inarrestabile, diventando l'autore delle colonne sonore di film quali quelli sull'Ispettore Gallagher, La Stangata 2, Tango di Carlos Saura, Rush Hour, solo per citarne alcuni. Di successo mondiale anche la collaborazione con i tre tenori, per i quali arrangiò vari medley, tra cui quello per il concerto finale dei mondiali di calcio in Italia nel 1990. Nel 2018 Clint Eastwood consegnò a Lalo Schifrin l'Oscar onorario. Ogni film ha una sua personalità e lui a dettare la musica. Ricevere questo Oscar è il coronamento di un sogno, disse il compositore. È davvero una missione compiuta.
Just as if it were perfectly planned. E per il Radio Giornale con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon pomeriggio.